Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Accordo nucleare, il presidente Rouhani all'Europa non esercitare pressioni o minacciare Iran. Papa in viaggio per Roma, concluso viaggio in Iraq. Yemen, incendio in centro migranti, morti e feriti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi lunedì 8 marzo 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento un programma speciale dedicato a Sayyed Jamal Asadovodi, grande studioso islamico, un teologo iraniano che ha avuto un ruolo eccezionale nei movimenti popolari islamici contro l'imperialismo e il colonialismo. Il nostro email è radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Hassan Rouhani, ha esortato paesi europei che partecipano all'accordo sul nucleare iraniano ad astenersi dall'usare minacce o pressioni in qualsiasi negoziato con Teheran. Il modo migliore per risolvere i problemi con i partner europei a vari livelli bilaterali, regionali ed internazionali è negoziare basato sul rispetto reciproco e sul evitare qualsiasi minaccia o pressione, ha detto il presidente Rouhani durante l'incontro con il ministro degli esteri irlandese Simon Cowen. La Repubblica Islamica dell'Iran è impegnata nell'accordo e nella sua conservazione ed è l'unica parte che ha pagato per questo. Ma questo non può continuare così e la piena attuazione della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte di tutti i membri è essenziale per mantenere e rilanciare il Barjom. Barjom è il piano d'azione congiunta globale siglato tra L'Iran è il 5+1 paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza, cioè Stati Uniti, Inghilterra, Russia, Cina, Francia, più la Germania, ma dopo l'uscita o il ritiro unilaterale degli Stati Uniti sotto Trump, questo format è trasformato in 4+1. Attivazione del piano d'azione congiunta globale come accordo internazionale multilaterale è soggetta alla revoca delle sanzioni da parte degli Stati Uniti e al pieno rispetto degli impegni da parte di tutti i membri, ha proseguito ancora il capo di Stato iraniano. E ancora, nonostante la sospensione dell'attuazione del protocollo aggiuntivo, l'Iran è ancora determinato a cooperare con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha tenuto a sottolineare Rouhani. L'Iran è pronto ad adottare misure compensative immediate in conformità con le disposizioni del Barjom e ad adempiere ai propri obblighi dopo la revoca delle sanzioni statunitensi illegali e il loro abbandono della politica di intimidazione e pressione, aggiunto ancora. Cambiamo pagina. A bordo di un aereo all'Italia, il Papa e la sua delegazione decollato dall'aeroporto di Baghdad con pochi minuti di ritardo per far rientro a Roma stamane. È terminato così il primo viaggio di un pontefice in Iraq, durato 3 giorni, durante i quali Papa ha fatto tappa oltre che a Baghdad, a Najaf, Erbil, Mosul, portando un grande messaggio di solidarietà a salutarlo all'aeroporto della capitale irachena, il presidente Saleh Qassem, che ha twittato: la sua presenza, segno di pace e amore, resterà per sempre nei cuori di tutti gli iracheni. Nel corso del viaggio di ritorno, il Papa terrà, come per ogni viaggio, una conferenza stampa con i circa 70 giornalisti che lo accompagnano a bordo. Almeno 8 persone sono morte, oltre 170 sono rimaste ferite, di cui 90 in modo grave in un incendio scoppiato in un centro per migranti a Sana'a, capitale dello Yemen. Lo riferisce l'ufficio per la regione MENA dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, precisando che al momento non si conosce la causa dell'incendio. Il centro è gestito dai difensori al-Houthi, che hanno controllo della capitale yemenita dallo scoppio della guerra imposta dalla coalizione militare a guida saudita allo Yemen, paese più povero del mondo arabo, più di 6 anni fa. 3 pescatori palestinesi sono stati uccisi da un missile che si è abbattuto sulla loro barca al largo della costa di Khan Yunis, sud della striscia di Gaza assediata. Il direttore del sindacato dei pescatori di Gaza ha affermato che 3 pescatori sono stati uccisi in un attacco missilistico e che le salme sono state trasportate al Nasser Hospital di Khan Yunis senza fornire ulteriori dettagli. Tutti i paesi europei hanno alzato il livello di allerta e imposto nuove restrizioni in seguito alla diffusione delle nuove varianti di coronavirus. Sono migliaia i manifestanti che in Austria, Svezia, Svizzera e in altri paesi hanno manifestato, sono scesi in piazza contro le misure anti-Covid imposte dai rispettivi governi centrali. Circa 4.000 persone proprio sono scese in piazza a Coira, un'iniziativa di protesta autorizzata dalla polizia locale, svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Ancora più movimentata la situazione in Svezia, dove la polizia è stata costretta ad effettuare diverse cariche per disperdere le centinaia di manifestanti, che si erano radunati a Stoccolma, violando tuttavia il divieto di assembramento. Migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale austriaca, Vienna, per protestare contro le misure anti-Covid. Molti manifestanti erano senza mascherina e non hanno rispettato il distanziamento. La polizia ha effettuato diversi arresti per violazione delle leggi anti-Covid. Qual è la situazione in Italia? Il ministro della Salute Roberto Speranza cosa ha detto? Pronti a collaborare con la Russia per Sputnik, che l'obiettivo è vaccinare entro l'estate tutti coloro che lo vorranno. Dal 1 aprile sono attese 50 milioni di dosi, con cui, ha proseguito Speranza, puntiamo a raggiungere metà della nostra popolazione. Inoltre l'11 marzo l'EMA potrebbe approvare il vaccino monodose di Johnson & Johnson per Speranza, un fatto assolutamente determinante. Ma 5 morti in Corea del Sud, e il governo Seoul che sta indagando sui decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il coronavirus della società farmaceutica anglo-svedese, oltre proprio ai decessi riportati all'inizio di questa settimana, l'hanno riferito le autorità sanitarie sudcoreane. Da oggi, stiamo parlando ancora dell'Italia, chi entra in Sardegna dovrà avere con sé un certificato di immunità che dimostri l'aver fatto la vaccinazione o un tampone nelle ultime 48 ore, e chi non lo ha dovrà sottostare obbligatoriamente ad un test rapido nelle postazioni che sono state allestite in tutti gli scali marittimi e aeroportuali. Stiamo parlando del passaporto immunitario. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Vaccini, Unione Europea sotto accusa. Nell'indifferenza della politica che conta, un europarlamentare francese di 31 anni inchioda la Commissione Europea alle sue responsabilità sulla gestione dei vaccini. Si chiama Manon Avouri e in patria milita nel partito Les France Insoumise, mentre a Bruxelles è co-presidente del gruppo parlamentare della sinistra unitaria europea. Qualche giorno fa, durante la seduta plenaria del Parlamento europeo, ha impiegato 4 minuti a demolire Ursula von der Leyen. «Non ci andrò leggera, signora Presidente», l'avvertimento d'apertura. «Ho una domanda importante per lei oggi. Come ha potuto la Commissione europea inchinarsi così davanti alle aziende farmaceutiche? Nel gestire la strategia sui vaccini, ho la sensazione, onorevole von der Leyen, che i leader di Big Pharma abbiano fatto la legge per lei. In particolare Avouri punta il dito contro opacità sulle trattative e sui contratti. Nonostante le richieste del Parlamento europeo, non è stata fornita alcuna informazione sui negoziati. Solo 3 contratti sono stati resi pubblici grazie alla pressione dei nostri cittadini e si presentano così per chi li avessi visti, ha continuato Eurodeputata, svelando un documento quasi interamente ricoperto da omissis. Tutte le informazioni più importanti, come il prezzo, il programma delle consegne e le clausole di responsabilità, sono nascoste. Per gli altri contratti bisognerà attendere che i lavoratori si degnino di pubblicarli, perché sì, sono loro che decidono.
L'8 marzo, giornata di commemorazione di Sayed Jamaluddin Asadawadi. Gentili ascoltatori, salve e benvenuti all'angolo di attualità di oggi. Restate con noi. Nel calendario ufficiale dell'Iran si riconosce l'8 marzo come giornata di commemorazione di Sayed Jamaluddin Asadawadi, teologo iraniano di religione islamica. Sayed Jamaluddin, che nacque nel 1838 ad Asadabad, in Persia, presso la regione e la provincia Hamadan, situata sui versanti nord-orientale dei monti Zagros, fu il massimo riformatore che il mondo islamico abbia avuto in tutto il XIX secolo. Sta di fatto che egli passò la sua gioventù a Kabul e qui studiò, passando un anno anche in India per completare i suoi studi, effettuando nel 1857 a Mecca il suo primo Hajj. Entrò poi al servizio di Dust Muhammad Khan, un signore locale, ma la sua morte appoggiò le pretese di un figlio di questi, che perse tuttavia nel conflitto che ebbe con suo fratello, sì da indurre Sayed Jamal a lasciare il paese con la scusa di voler effettuare di nuovo un Hajj nel 1869. Jamaluddin si recò prima in India, quindi in Egitto ed infine a Istanbul, capitale ottomana. La sua fama era già tale che qui egli tenne alcune conferenze, alcune delle quali nella moschea di Hagia Sophia, usualmente destinata a ospitare dibattiti filosofici e tecnologici. Jamaluddin fu accusato di razionalismo e quindi si recò in Egitto, dove rimase per 9 anni. In questo paese la sua influenza sulla gioventù fu enorme. A lui e al suo insegnamento si legarono infatti assai presto personaggi della caratura di Muhammad Abu e Sayed Zaghlul. Muhammad Abdu, giurista, filosofo, teologo e mufti egiziano e sheikh di Al-Azhar, fu anche il fondatore, insieme a Sayed Jamaluddin Asadabadi, del riformismo islamico, cioè il movimento culturale e politico che cominciò a esprimersi nel mondo islamico a partire dalla fine del XIX secolo. L'altro più celebre studente di Jamaluddin Asadabadi è Saad Zaghlul, politico egiziano di uno dei più antichi partiti politici egiziani, il Partito Egiziano della Delegazione, è il primo ministro dell'Egitto dal 26 gennaio 1924 al 24 novembre dello stesso anno. Gli anni dopo il 1878 furono per lui un periodo massimo nel suo impegno, sviluppando articoli, dibattiti e conferenze affollatissime. Perché il mondo islamico tutto si risvegliasse dal suo torpore culturale e perché si ponesse mano senza indugio alle necessarie profonde riforme che i tempi esigevano, le mosse contro l'opinione pubblica dei religiosi musulmani più conservatori e la classe dirigente egiziana totalmente asservita alla Gran Bretagna. Le sue continue esortazioni fecero temere alla Gran Bretagna che la sua situazione politica stesse per degenerare. Per questo lo fece espellere dall'Egitto nel settembre del 1879. Seyed Jamaluddin fu allora costretto a tornare in India e le autorità britanniche locali lo obbligarono a risiedere a Calcutta. Poi andò a Londra e Parigi stampando il quotidiano Orvatal Vuska assieme a Muhammad Abdu, riuscendo a pubblicarlo solo in 18 edizioni. Dopo aver tornato in Iran, incontrò Nasreddin Shah Qajar dicendo della necessità di legge, ma al re non interessarono i suoi consigli e per questo lo fece espellere dal paese. Negli ultimi anni della sua vita lo invitò a Istanbul. Il sultano dell'impero ottomano, Abdulhamid II, e Seyed Jamaluddin Asadabadi morì per il cancro orale l'8 marzo 1897 ad Istanbul. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo dell'attenzione e a presto.